Giacomo, l'1 dall'1 al 18. E poi dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 20. Dall'1 al 31. C'è qualcuno che vuole leggere?
Leggo io.
Va bene, Renata.
Giacomo, servo di Dio del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi affatto un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Or, il fratello di umili condizioni si glori della sua elevazione e il ricco del suo abbassamento, perché passerà come un fiore di erba. Infatti, come si leva il sole così sul calore ardente, e fa seccare l'erba, e il fiore cade, e la bellezza del suo aspetto perisce, così anche il ricco passerà nelle sue imprese. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Ciascuno è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Amen.
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 È molto bello questo capitolo. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio e la chieda con fede. E poi anche è bello, come il sole si leva il sole col suo calore ardente, fa seccare l'erba, il suo fiore cade. E la bellezza del suo aspetto perisce. Così anche il ricco passerà nelle sue imprese. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendo reso approvato riceverà la corona della vita. E poi ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dai padri dei lumi. E poi ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Allora, questo, e poi invece in Giovanni al 20. C'è qualcuno che vuole leggere, se no.
Leggo io.
Grazie, Evelina.
Ok. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. E chinatosi, vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa, ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto». E detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria», ed ella, voltandosi, gli disse: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, e al Dio mio e Dio vostro». Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Ora, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi». E detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati, e a chi li riterrete, saranno ritenuti». O Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli, dunque, gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Allora Tommaso rispose e gli disse: «Signore mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Or Gesù, fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Possiamo accomodarci. Allora, abbiamo letto due brani, molto molto bello anche quest'ultimo. A me è la resurrezione di Gesù, è anche uno di quelli che mi è sempre piaciuto. E qua è Gesù e con i suoi discepoli, si presenta ai suoi discepoli dopo la resurrezione, ed è bello vedere la reazione che hanno Maria Maddalena, Pietro e l'apostolo che Gesù amava, e poi Maria Maddalena è quella che ha la reazione più spontanea, più intensa, e poi Tommaso che non crede, e Gesù che torna anche per lui. E poi è bello alla fine che dice: affinché voi crediate, queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E questa è la nostra fede. E un po' come dice Giacomo anche, che voi siete stati generati nel capitolo di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Giacomo qua invece parla, dopo la morte di Gesù, alle 12 tribù di Israele, che erano gli ebrei che avevano creduto in Gesù e che sono disperse in tutto il Mediterraneo. E quindi come epoca successiva sarà, mi sembra, attorno all'80 dopo Cristo. Mi sembra di ricordare che dicono così i nostri manuali. Comunque, perché abbiamo letto questo? Questa settimana mi sono venute in cuore delle riflessioni, perché dire: io credo, però a volte ho dei momenti che sono un po' giù e che magari vacilla la mia fede, perché è un po' come dice l'inno: se vacillo sul sentiero. E in questi momenti bisogna fare attenzione, come ci insegna Giacomo, che il peccato è dietro la porta che ci può attaccare l'avversario. Ma perché il problema è la concupiscenza, come abbiamo letto, cioè il desiderio. E però in questa lettera Giacomo insegna ai credenti come comportarsi in modo pratico, rispettando quello che sono tutte le scritture. Ed è bello quando parla del sole che fa seccare il fiore. Giacomo fa un paragone con il fiore e con la natura. Il fiore, sappiamo che quando viene il sole l'erba secca e il fiore cade, perché la forza del sole fa venire meno la sua fioritura, e il tempo che passa lui è destinato a cadere. E così sono, paragonandolo alla vita del credente, tutte le cose che non sono importanti nella vita di un credente. E queste cose devono cadere. E quando è che cadono? Maggiormente quando passa in mezzo alle prove. Queste prove, come ci insegna la scrittura, non sono mandate per castigare un uomo, ma fanno parte di questa vita, terrena, che ha ereditato la ribellione di Adamo ed Eva e il peso del peccato sin dalla nascita. Così si sono comportati nell'antichità gli uomini. Basti pensare, adesso sto leggendo il libro dei Giudici, è un periodo molto burrascoso, molto turbolento della storia degli ebrei di Israele, perché vivevano in tempi molto difficili, dove regnava il caos, non c'era chi conduceva il popolo, c'era schiavitù, lotte, guerre, succedevano delle cose tremende, anche gli esempi che abbiamo letto di Asa, poi anche Gedeone alla fine della sua vita cade in idolatria. E addirittura c'è un passo che ho letto che loro si facevano gli altari in casa c'è un episodio dove chiamano un levita che diventa sacerdote per questa casa, è subito dopo la storia di Gedeone. E poi succedono delle cose tremende. C'è questo levita, mi sembra che ha una concubina, e questa concubina viene poi violentata e lasciata morta sulla porta della casa di questo, mi sembra di Mica, era la persona. E poi cosa fa? Che questo corpo viene diviso in 12 parti di questa donna e viene mandato alle 12 tribù di Israele. E quindi capiamo come erano tempi molto difficili e oscuri, perché non c'era una guida in Israele. E fino a quando, ad esempio, il Signore non suscitava degli uomini che prima cosa si ravvedevano loro, e con il loro ravvedimento distruggevano gli idoli e portavano anche del benessere, delle benedizioni alla popolazione. Ma in questo modo, come si comportavano gli ebrei al tempo dei giudici, e come si comportavano anche tutte le persone che io ho conosciuto prima di diventare credente, anche la mia famiglia, i miei genitori, che erano schiavi delle loro passioni, e per cercare di emergere lottavano, e nel migliore dei casi diventavano schiavi della legge, perché sapete, comportarsi bene, fare questo, fare quello, però a prezzo di sofferenze non indifferenti. E quindi abbiamo letto Giacomo che dice che la prova fa parte della vita, però il credente, come insegna Giacomo, deve provare gioia, anche se è difficile, perché l'uomo naturale non accetta le prove, perché agisce solo in modo istintivo, in modo carnale. Ma abbiamo imparato che il Signore permette le prove ai credenti, perché sta scritto che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e poi piove sui giusti e sugli ingiusti, perché il Signore permette le prove, perché vuole insegnare qualcosa all'uomo, al credente, che in quel momento lì non lo capisce. Il credente, diversamente da chi crede, diversamente da una persona del mondo come potevano essere i miei genitori, passano in mezzo alle prove con Gesù e fanno un'esperienza diretta dell'amore di Gesù Cristo che supera ogni immaginazione umana. Il fiore cade al sole, come cade di fronte alle difficoltà della vita tutto quello che non è utile. E in questo modo si apprende per mia esperienza, come ci ha insegnato Gesù, che è molto più importante la vita del nutrimento e il corpo più del vestito. Per Giacomo le prove sono una fonte di gioia, perché portano al completo ravvedimento. Servono a far morire i rami secchi che fanno ancora parte della vita del vecchio uomo. Producono costanza. Nei momenti della prova facciamo attenzione che noi operi la pazienza, ci insegna qui Giacomo, e non la passione. Come credenti, da quello che percepisco da queste parole, non dobbiamo pregare solamente che il Signore ci elimini le prove o ci guarisca o ci elimini le afflizioni, quanto dobbiamo chiedere al Signore, da quello che capisco io, di ricercare la comunione del Signore in modo sincero anche durante queste prove, per avere la saggezza necessaria per poter attraversarle. Quando la nostra fede e il nostro spirito si alzano o si abbassano per via di circostanze secondarie, le nostre parole e le nostre azioni sono instabili. E questo non piace al Signore. Perché la poca fede porta l'uomo sulla strada del peccato. E qui Giacomo ci insegna che se siamo tentati è per via della nostra concupiscenza, cioè il desiderio, che quando concepito partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte. E questo è l'inganno principale di Satana, che gioca con i nostri desideri. Le prove servono appunto per provarci e mettere a nudo tutti i nostri problemi, con la fede, intendiamoci. Chi attribuisce la colpa del peccato alla propria condizione, alle proprie circostanze, fa solamente un torto a Dio. L'origine del male e della tentazione è nel nostro stesso cuore, ci insegna Giacomo. Fermare l'inizio del peccato e i mali che ne conseguono deve essere una responsabilità solo nostra, perché il Signore vuole che diventiamo dei credenti responsabili, dei credenti maturi. Il Signore permette le prove perché attraverso di esse vuole farci diventare dei veri uomini di Dio, che accettiamo le prove con pazienza, stando fermi nella fede e tagliando, quando si presenta, la testa al serpente, che può avvenire. Il serpente conosce la nostra natura e sa dove può attaccarci nei momenti di debolezza. Mi ricordo sempre in Genesi che il serpente, c'è scritto, che era il più astuto di tutte le creature, e dice alla donna, questo è in Genesi 3, ma Dio ha veramente detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E poi poco dopo, voi non morirete affatto. Gli uomini potrebbero dire del mondo, l'abbiamo sempre fatto, oppure molti lo fanno, si sente dire. Ma questo, i credenti non devono farlo assolutamente, non è permesso nemmeno avere il dubbio su queste cose. Se no veramente, come degli incoscienti, ci diamo in pasto al nemico per fare di noi cosa vuole. Le circostanze esterne, come pure possiamo vedere in questo momento che c'è un clima molto brutto, le nuvole, il maltempo, non ci devono far perdere la speranza che dopo la tempesta verrà il sole, anche quando la prova è lunga. Dio è immutabile e fedele, agisce sempre per il bene di chi spera in Lui e lo invoca per essere salvato. Giacomo ci dice che è il Signore stesso che ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, in modo che siamo le sue primizie. È qui che si esprime l'amore di Dio in Cristo Gesù, che ci brama, come insegna Paolo poco più avanti, fino alla gelosia, mediante il suo spirito che egli ha fatto abitare in noi. E la risposta a tale amore di Dio lo possiamo leggere e l'abbiamo letto in Giovanni 20, che è un capitolo bellissimo. Vediamo in Pietro e Giovanni, che era il discepolo che Gesù amava, che appena sanno la notizia di Maria Maddalena corrono tutti e due al sepolcro. Non sono indifferenti. È bello anche notare la diversità di comportamento. Simon Pietro entra, anche se arriva dopo, mentre l'apostolo che Gesù amava corre più veloce e arriva per primo. E un'altra bella cosa che uno può notare da questo brano è che si fermano tutti e due. Giovanni guarda dentro e poi dopo entra Simon Pietro. E cosa notano? I panni di lino che giacevano a terra e il sudario, e cioè il lenzuolo che era posto sul capo, scusate, il sudario che era posto sul capo di Gesù, e esso non giaceva coi panni per terra, ma era stato piegato. Allora è anche bello riflettere come una persona che viene, un corpo che viene trafugato nella notte, difficilmente chi lo trafuga piega i panni e il sudario lo mette da parte. E invece qua è un po' come la scrittura volesse farci vedere che il Signore si è alzato e ha piegato il suo sudario e se n'è andato. E videro e credettero, c'è scritto. E poi un'altra reazione molto bella è quella di Maria. Sappiamo che Maria Maddalena faceva parte di un gruppo di donne a cui Gesù aveva perdonato molti peccati, aveva scacciato 7 demoni, come ci insegna la scrittura, ed erano state guarite di Gesù. Da Gesù, scusate. Dopo che Pietro e Giovanni tornano alle loro case, dopo che hanno visto che il sepolcro è vuoto, Maria cosa fa? Rimane lì. Perché? E si mette a piangere, perché non c'è più il corpo del suo Signore. E questo è veramente uno slancio di amore verso colui che ti ha fatto del bene. E infatti è bellissimo leggere: donna, perché piangi? E la rispose loro: perché hanno portato via il mio Signore e io non so dove l'abbiano posto. E poi si volta indietro e vede Gesù che sta in piedi, ma lei non sapeva che fosse Gesù. E Gesù gli disse: donna, perché piangi? E qui ancora un ulteriore slancio di amore: Signore, se l'hai portato via tu, dammi dove l'hai posto e io lo prenderò. Maria vuole recuperare il corpo di Gesù perché è colui che l'ha liberata da 7 demoni. E poi è bellissimo, Gesù le dice: Maria, Ed ella voltandosi disse: Rabboni, che significa maestro? E lei dice: non toccarmi però, perché io devo ancora salire al padre, ma vai a dire che cosa ho fatto ai tuoi fratelli. E poi, ancora un po' più avanti, vediamo come Gesù si comporta con i suoi discepoli. Erano tutti chiusi e Gesù entra nella stanza dove si trovavano. Gli dà pace, gli dà autorità, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati e a chi li riterrete saranno ritenuti. Però cosa succede? Che in questo gruppo, primo gruppo a cui Gesù si presenta, non c'è Tommaso. E poi allora i discepoli raccontano a Tommaso quello che aveva fatto il Signore, che era venuto a trovarli, ma lui non crede, perché dice: se non vedo il segno dei chiodi, se non metto la mia mano nel costato, io non crederò. Perché Tommaso non era con il primo gruppo con cui, a cui Gesù si era manifestato. Però 8 giorni dopo Gesù si presenta di nuovo proprio a Tommaso e gli dice: metti qua il dito e guarda le mie mani. E questo è un grande insegnamento anche da parte di Gesù, che ritorna per colui che era debole nella fede, perché non aveva visto, e dice: metti il dito e guarda le mie mani. Sembra quasi dire Gesù: ecco Tommaso, guarda queste cicatrici sul mio corpo, sono dovute al peccato di tutti. Questo è quanto mi è costato per darvi la vita. Sono io che ho pagato il posto vostro, sembra dire Gesù, ma non posso stare nel sepolcro, sono vittorioso sulla morte. E veramente dopo tutte questi racconti, questi insegnamenti della scrittura, mi viene da ringraziare Gesù che ci ha fatto partecipi di tutto questo, di tutte queste ricchezze, perché ci fa riflettere nelle difficoltà. Io lo ringrazio, Signore, perché mi insegna la pazienza, perché tu per primo hai avuto pazienza con me, perché mi fai capire quanto è profondo il peccato e quanto male mi ha fatto e quanto questo può separarmi dal tuo amore e dalla tua grazia. Grazie, Signore Gesù, perché mi fai rendere conto di quello che non va nella mia natura, nel mio bagaglio familiare, che ho ereditato alla nascita e che è contrario alla tua volontà, perché si basa su una legge carnale degli uomini che al meglio possono solo parlare di sacrificio o abnegazione, ma che è priva della grazia di Dio che viene sopra ogni credente. Grazie, Signore, veramente, perché mi fai rendere conto dei miei peccati, di quanto questi ti hanno fatto soffrire, e quei segni sono visibili nelle tue cicatrici che hai ricevuto sulla croce e che hai fatto vedere ai tuoi discepoli. Io ti prego, Signore, di aiutarmi a credere per fede, per condurre una vita sana, saggia, sobria, fondata sulla speranza che proviene da te e sulla pazienza che tu mi insegni. Ti voglio ringraziare anche per le difficoltà che mi hai fatto provare nella vita, quando conoscevo solo una vita completamente sballata, piena di peccato e di frivolezza, lontana dalla tua luce e dalla tua parola, vivendo nell'ignoranza più profonda, senza sapere cos'era il capo e cos'era la coda. Grazie, Signore, perché con le umiliazioni tu abbassi l'uomo altero e fai morire l'arroganza della vita. Grazie, Signore, perché mi fai comprendere la grazia infinita che sta in Gesù Cristo e mi hai preservato in qualche modo e mi hai fatto arrivare la tua parola da te. E ti voglio ringraziare, Signore, per la tua fedeltà. E queste, cari fratelli, sono le riflessioni per oggi, perché non ho altro da dire. Se non il fatto che la vita ti porta a volte ad allontanarti dal Signore, ma non è la vita che ti allontana dal Signore. È la tua concupiscenza, è la mia concupiscenza, è il mio desiderio. Questi desideri che veramente fanno la morte dell'uomo e non fanno il suo bene. Il Signore vuole che noi moriamo veramente in questi desideri, perché in un altro punto della scrittura c'è scritto che quando accusavano Gesù di scacciare gli spiriti maligni con l'aiuto del principe dei demoni, e Gesù che paragone fa? Dice, se non lego l'uomo forte, solo legando l'uomo forte si può andare in casa sua e prendere tutti i suoi tesori. E quindi questo uomo forte, io credo sia anche la nostra concupiscenza che qui Giacomo ci descrive e con veramente nei minimi particolari. E in un'altra parte della scrittura c'è scritto, se non fate morire le opere della carne attraverso lo spirito, voi non vivrete. E quindi io chiedo al Signore di aiutarmi in questo, perché sono un uomo debole e voglio fare la volontà del Signore. Però mi rendo veramente conto che a volte non sono capace proprio di farla. E voglio chiedere perdono al Signore per questo e chiedergli di aiutarmi e di sostenermi. Nel nome di Gesù. Amen.